Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrò!
Psicoradio! La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, oggi abbiamo una bellissima puntata con contenuti importanti. Purtroppo le interviste non si sentono benissimo, ma sono davvero interessanti. Vi auguriamo buon ascolto.
Da un lato non è scontato poter ritornare a Basaglia oggi, con questa società, con questa psichiatria, con questi servizi, con questo mandato sociale.
L'affermazione che avete appena sentito potrà sembrare cinica, ma alla fine della puntata sentirete per intero il pezzo e capirete.
I'm going back to 505, if it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs.
A chi appartiene la voce? È di Paolo Francesco Peloso, psichiatra, che si è ispirato nella sua carriera al lavoro e al pensiero di Franco Basaglia. Ha lavorato in tutta Italia ed è un prolifico scrittore di saggi sulla psichiatria.
Il suo ultimo libro si intitola Ritorno a Basaglia, la deistituzionalizzazione nella psichiatria di ogni giorno, Erga Edizioni 2022.
Stop and wait a sec.
Presso la biblioteca Minguzzi Gentili di Bologna, Psicoradio era presente all'incontro con l'autore. Di cosa parla questo libro? Ce lo spiega Angelo Fioritti, presidente del Collegio Nazionale Dipartimenti di Salute Mentale ed ex direttore del DSM di Bologna.
È un libro che si presta a diversi livelli di lettura, ad uso dei professionisti, ma uso degli utenti, dei familiari, ed è un libro cerniera. C'è un libro che collega il passato al presente, è un libro di analisi della situazione attuale, ma con molta proiezione rispetto alle radici storiche della situazione attuale. Basaglia sicuramente è la figura che ha incarnato questo paradigma, epoca storica degli anni 60 e 70, senza la sua azione non avremmo avuto nella riforma, nella svolta culturale che si è consumata in Italia, ma c'è oggi bisogno di una riflessione relativamente a quanto il paradigma della deistituzionalizzazione sia ancora presente nella psichiatria e nella società.
Come spiegato dal dottor Fioritti, Peloso ha scritto molto su ogni ambito della psichiatria e sull'idea di Basaglia di deistituzionalizzazione nella salute mentale. Aiutandoci con l'enciclopedia Treccani, cerchiamo di spiegare a tutti coloro che non lo conoscessero in cosa consiste questo processo.
La deistituzionalizzazione ha origine dal pensiero di Franco Basaglia, che per primo in Italia evidenziò la condizione disumana e non terapeutica del paziente internato in ospedale psichiatrico. La sofferenza del paziente viene ridotta a malattia da curare, mentre per la deistituzionalizzazione la sofferenza mentale è una sofferenza esistenziale e sociale. Quindi Basaglia ha proposto di costruire un nuovo apparato psichiatrico, capace di intervenire non solo sulla salute del paziente, ma anche sulla sua vita sociale e lavorativa, senza però imporgli obiettivi e terapie non discutibili. Il rifiuto di permanenze prolungate nelle strutture residenziali e dell'uso della contenzione fisica.
La casa, un lavoro, l'amore. I pazienti volevano le stesse cose che vogliamo tutti. Ma non basta affermare un diritto per realizzarlo. La battaglia era ancora lunga e l'esito per niente scontato.
Qui ospitiamo i pazienti che sono stati dimessi dall'ospedale. Ma il centro funzionerà anche per assistere tutti quelli del quartiere che lo chiederanno. È come un ambulatorio medico. Non ci sarà più bisogno di richiedere il ricovero in ospedale psichiatrico, ma seguiremo le famiglie a domicilio. Aiutiamo anche nella ricerca del lavoro e nelle pratiche per ottenere una casa in affitto.
La clip che avete appena ascoltato è stata presa da C'era una volta la città dei matti, una miniserie Rai del 2010, diretta da Marco Turco. La prima volta che fu usata la parola deistituzionalizzazione fu nel 1963, nel 28° congresso del SIP, la Società Italiana di Psichiatria. Alcuni collaboratori e studenti di Basaglia la utilizzarono la prima volta per descrivere il loro esperimento che stavano conducendo al manicomio di Gorizia, di cui Basaglia era direttore. L'esperimento in realtà era semplicissimo, bastava semplicemente aprire le porte del manicomio, permettere ai degenti di poter mangiare con stoviglie e piatti, di poter utilizzare uno specchio, prima considerato qualcosa di molto pericoloso, e anche di farli lavorare e soprattutto di dargli la retribuzione, il compenso giusto per il proprio lavoro. Queste cose che adesso sembrano banali, in realtà allora furono qualcosa di scandaloso e che iniziò tutto il processo di cambiamento della psichiatria come la conosciamo oggi. Un processo che alla fine, per fortuna, portò alla legge 180, chiamata poi legge Basaglia, e alla chiusura dei manicomi.
Non bisognerebbe mai ritornare, perché calcare i tuoi vecchi passi, calciare gli stessi sassi su strade che ti han visto già occhi bassi. Non troverai quell'ombra che eri tu e non avrai quell'ora in più che hai dissipato e che ora cerchi. Si scioglierà impossibile il pensiero a rimestare il falso e il vero in improbabili universi. Eppure come un cane alzi il muso e annusa l'aria, batti sempre la tua pista solitaria. E faccia dopo faccia, ancora traccia dopo traccia, torni dove niente ti aprirà le braccia.
Sentiamo adesso una delle poche interviste di Franco Basaglia, quella rilasciata a Sergio Zavoli, giornalista Rai.
La persona che è ricoverato in manicomio ha dei bisogni, ma noi non li conosciamo perché quello che vediamo è soltanto la miseria dell'internato, no? Il problema è che quando un internato si libera esprime qualche cosa, vuole qualche cosa, no? Allora questo volere qualche cosa, questa voce prepotente che si esprime attraverso anche degli atti di rottura che l'internato fa, no? E che non sono più repressi o violentati, sono degli atti che noi dobbiamo comprendere cosa vogliono dire. Questo è il sapere su cui può fondarsi una nuova disciplina.
Rimpiangere, rimpiangere mai, come piovigginano le vecchie cose, perché fra i libri schiacciare rose di risa paghe piene delle spose. E buttar via un'incognita, uno scopo, trascurare il giorno dopo come se chiudesse sempre. studiare la stessa pagina di storia conosciuta già a memoria, date luoghi impressi a mente, ma gocciola da sempre sul bagnato, tesoriere dei tuoi giorni, di chi ha preso e di chi ha dato. E ora dopo ora e dopo un attimo ed ancora, la poetica consueta è dell'allora.
Quando una psichiatria o quando un tipo di assistenza si verifica sempre sullo stesso terreno, che ha come finalità il controllo sociale, qualsiasi tipo di assistenza è cattivo. Cioè, quando l'assistenza è fatta dal vertice, cioè dal tecnico, e ne è escluso l'utente, il quale non partecipa alla soluzione dei suoi bisogni, certamente è sempre cattiva, non solo la psichiatria, ma anche la medicina, l'assistenza in genere.
La voce che avete sentito è quella di Franco Basaglia in un'intervista televisiva. Anche a Paolo Beloso, come a Franco Basaglia, interessa la cultura manicomiale.
L'intervista che adesso sentirete l'abbiamo presa dal canale YouTube The Psychiatry Online Italia.
Io credo che la questione del manicomio oggi si ponga a quattro livelli. Un livello più macro, mi pare quello di istituzioni, che non sono istituzioni oggi della psichiatria, ma che sono comunque istituzioni che ricordano il manicomio. Poi c'è un livello più nostro, più di tipo organizzativo, sono imprenditore privato, progettano di costruire una struttura. Dove deve essere questa struttura? Vicino a casa di chi sta male o lontano, isolato? Quanto deve essere grande una struttura per rimanere in una situazione umana, familiare, come può essere una casa? Quanta permanenza?
Achilles, come down, won't you get above the roof? You're scaring us and all of us. Some of us love you, Achilles.
E poi c'è un livello ancora, che è il livello del singolo operatore. Nel libro porto tanti esempi. Allora ecco qua, faccio per esempio l'esempio di un infermiere al quale nel corso del pieno della notte una paziente chiede, siccome è nervosa, siccome non riesce a dormire, di poter uscire a fumare una sigaretta in giardino. Bene, questo infermiere si trova di fronte anche in questa piccola cosa che avviene 100 volte in tutte le istituzioni italiane, si trova di fronte a un bivio. Prendere la strada del manicomio e dire no, dopo mezzanotte la porta del terrazzo è chiusa, la porta del giardino è chiusa, quindi non puoi uscire. Oppure se dire sì, capisco che in questo momento sei particolarmente nervosa, sei particolarmente agitata, esci, magari ti accompagni, magari possiamo fare due chiacchiere, anche se non è tra le 4 e le 5 di notte. Questo è, diciamo, il livello che questo libro affronta maggiormente, perché è un livello di cui forse parliamo poco, che sta appunto nella questione di istituzionalizzazione, deistituzionalizzazione della psichiatria di ogni giorno, di ogni minuto.
Day of all days, see how the most dangerous thing is to love, how you hear it rise above.
Il libro di Peloso però non si guarda solo al passato, ma anche all'attualità, di cui c'è stato modo di discutere anche durante la presentazione del libro, con alcuni ospiti che lavorano nell'ambito della salute mentale. Il primo è Stefano Doffizi, dirigente medico-psichiatra del CSM di Gorizia, che afferma ci sia una sola soluzione al problema della pericolosità.
Come fa uno psichiatra a sostenere quella pressione, il rischio della pericolosità, il rischio del gruppo? La risposta è solo quella. C'è proprio un passaggio specifico, c'è il caso di Trieste, no? dell'omicidio. Lì è il gruppo che prende Basaglia e gli dice torna a fare quello che stai facendo, non fermarti, ok? Quindi quello è il potere Io posso dire che nel contesto in cui lavoro questa cosa è potentissima. Il gruppo di cui faccio parte, che è un gruppo non è solo di operatori ma anche di amici, che in realtà mette la responsabilità subito dopo il benessere dell'altro. Cioè, nel senso, io mi spavento delle conseguenze del mio atto solo dopo aver aiutato la persona. Prima l'aiuto e poi valutiamo che cosa potrà succedere. Però questo lo fai se accanto a delle persone che si prendono un pezzetto della tua responsabilità, che non è altro che cessione del potere. Cessione del potere e anche cessione di responsabilità. Nel nostro servizio questo avviene, ma non avviene solo con l'altro psichiatra, avviene con l'infermiere, con l'OSS, con l'educatrice, con l'assistente sociale, con il tecnico di riabilitazione, con le signore che fanno le pulizie nel servizio, avviene con i familiari, avviene con gli stessi utenti che ci aiutano a aiutare altri utenti. Questo per me è un'atmosfera che potremmo definire la comunità terapeutica, ma in realtà, ripeto, è un gruppo di persone che io ho la fortuna, credo, di aver incontrato e di esserci incontrati in modo del tutto casuale. Cioè il destino ha voluto che in questo momento a Gorizia ci sia un gruppo di lavoro con delle caratteristiche ben precise, che riesce a mettersi in gioco e soprattutto, questa è una parola che volevo suggerire perché non l'ho mai letta nel libro, è creativo.
Da matti senza diritti erano diventati lavoratori salariati. Ma siccome l'uomo non è solo quello che mangia, la creazione dei laboratori d'arte rispondeva ad un bisogno più intimo. E in questo ci aiutarono scultori, pittori e registi teatrali.
Falso io.
Ughi, vieni che dobbiamo finire.
Tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decise di nominare il San Giovanni zona pilota per i servizi di salute mentale in Europa.
Proprio bello questo cavallo, Mara. Lo posso far vedere ai miei allievi in accademia?
Non è ancora finito. E poi non so un cavallo. Cos'è Marco?
Ma cos'è che gli hai messo nella pancia di Marco Cavallo?
La mia casa e il mio bambino, così quando Marco Cavallo esce lo ritrova.
Come quando esce?
Sì, Marco Cavallo esce.
Mica male come idea.
La clip che avete appena ascoltato è stata presa da C'era una volta la città dei matti.
Una cura di equipe, ovviamente, necessita di molti finanziamenti. Giuseppe Cardamone, direttore dell'area psichiatria adulti USL Toscana Centro, uno dei centri di salute mentale più grandi d'Italia, richiama l'attenzione sulla salute mentale dopo la pandemia.
Ci scusiamo di nuovo per la qualità dell'audio, delle interviste, che non è il massimo.
Quindi la battaglia da fare oggi è, da una parte, radicare la possibilità di far capire che se non si potenziano oggi i servizi, questa storia fra qualche anno saremo a raccontarla come dei reduci. Ma l'altra parte è anche quello di provare a innovare a livello disciplinare, aprendo moltissimo l'elemento del supporto tra pari, tra le persone con problemi di salute mentale. Perché partendo dall'esperienza di Trento, passando per l'esperienza di Trieste, passando per l'esperienza lombarda, per l'esperienza di... c'è un movimento nazionale che finalmente ascolta in maniera seria i familiari e soprattutto gli utenti. Quindi penso che sia un momento storico delicatissimo, penso che questo libro aiuti a rendersi conto della gravità del momento, perché il momento è veramente straordinariamente rischioso per tutti.
Paolo Francesco Peloso, psichiatra.
Però poi c'è un altro punto, ed è un passaggio a cui tengo, in cui di paragono la figura del nuovo psichiatra a una sorta di giocoliere che deve tenere tanti birilli in aria senza farli cadere. E dico, questo sarebbe impossibile senza l'aiuto che ci danno molti pazienti, la loro capacità di autocontrollo, la loro consapevolezza dei problemi e anche tante famiglie, perché ci sono anche tante famiglie che aiutano a costruire una psichiatria della libertà e a tenere fuori.
Oggi servono delle soluzioni creative, come all'epoca le propose Basaglia. Ci illustra D'Uffizi, psichiatra di Gorizia.
Noi siamo delle persone che cercano in modo creativo di trovare delle alternative al ginevraio burocratico, al ginevraio istituzionale. Allora, è ovvio che la creatività implica altri rischi che non sono scritti qui dentro, perché sono i rischi del 2020, non sono i rischi degli anni 70. E questo però per me è imprescindibile. Prima proprio si parlava come da un progetto personalizzato riusciamo a fare un progetto collettivizzato. E questo grazie alla disponibilità delle persone che si mettono così tanto in gioco da metterci automaticamente qualcosa di proprio. Devi per forza metterci del tuo, e quindi sei dentro, sei assolutamente dentro quello che stai creando, e quindi è per forza tuo, c'è appartenenza e coesione, e queste sono le due caratteristiche che in un'equipe non devono mai mancare. Oltre alle persone giuste, ci deve essere anche la consapevolezza che ognuno di noi, del gruppo, ha un potenziale terapeutico, perché la cultura dice che è lo psichiatra, è il tecnico che cura, è lo psicologo che cura, ma io ho visto dei colleghi OSS, ho visto delle colleghe educatrici, in quattro parole, di produrre un cambiamento. Allora, dobbiamo essere coscienti che ognuno di noi ha un potenziale terapeutico, ognuno di noi può velocizzare o rallentare un processo di istituzionalizzazione o di deistituzionalizzazione, anche banalmente davanti a una macchinetta del caffè. Tu puoi dire o non dire delle cose che migliorano o peggiorano quel percorso. In un minuto, in cinque minuti, in un anno, ognuno di noi può influire. Questa coscienza dobbiamo averla, perché altrimenti rischiamo non solo di perdere degli strumenti, ma anche di fare danni senza neanche saperlo, o di ottenere dei risultati senza neanche saperlo.
Per concludere questa puntata dedicata al libro di Peloso, Ritorno a Basaglia, vogliamo farvi riascoltare la citazione di inizio puntata, ma stavolta completa, sicuri di avervi dato tutte le informazioni necessarie per capire il motivo per cui l'autore ha voluto scrivere questo manuale.
Da un lato non è scontato poter ritornare a Basaglia oggi, con questa società, con questa psichiatria, con questi servizi, con questo mandato sociale che è cambiato. Tuttavia, quello che mi sembrava importante era sottolineare come su alcune questioni che mi sembrano un po' un'invariante della psichiatria, che si ripropone certo in forme, in modi diversi, però questioni che tornano a proporsi. A me sembra che il modo in cui le ha affrontate Basaglia rimanga per tutti noi uno stimolo, per cui davvero ricominciamo da Basaglia e allora ricominciamo ad andare, come dice lui, in Brasile.
Oggi vogliamo proporvi un regalo di Natale. Vi piace il teatro o avete mai pensato di provare a recitare? L'associazione Arte e Salute, che oltre a tre compagnie teatrali ha anche fondato Psicoradio, ha aperto le iscrizioni per il nuovo corso di alta formazione per la figura dell'attore. Vi diciamo subito che è un corso gratuito, che però è a frequenza obbligatoria, ed è aperto a persone interessate all'ambito teatrale, anche con una minima esperienza, e interessate al tema della salute mentale, che abitano in Emilia-Romagna e hanno terminato il percorso di studio obbligatorio. L'obiettivo è quello di aprire una rete di comunicazione tra aspiranti attori, attori attualmente in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale e professionisti. Questi professionisti vi aiuteranno nella formazione, concentrandosi soprattutto sulla recitazione, sulle tecniche vocali, l'uso del corpo e la messa in scena. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Le lezioni si terranno a Bologna da gennaio a dicembre 2023, il lunedì, il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30. Al loro termine verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Fate in fretta a decidervi, perché per partecipare alla selezione è necessario iscriversi entro l'11 gennaio. Inviate un'email all'indirizzo info@artesalute.org. Per approfondire i contenuti del corso e per sapere esattamente quali siano i requisiti formali da inviare e le modalità di selezioni, consultate il sito www.artesalute.org oppure venite sul nostro sito di Psicoradio www.psicoradio.it. Infine, continuando sempre a parlarvi di teatro, vogliamo fare le nostre congratulazioni a Massimo Marino, critico teatrale e socio di Arte e Salute. È stato quest'anno uno dei vincitori dei premi UBU, il premio più importante di teatro in Italia. Il premio gli è stato consegnato il 12 dicembre al Teatro Arena del Sole di Bologna e la motivazione è stata l'importante lavoro di divulgazione delle opere teatrali di Giuliano Scabbia. Bravo Massimo!
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio.